Allora, voglio concludere il discorso che abbiamo iniziato stamattina con altre osservazioni a proposito del clima in cui noi dobbiamo imparare a vivere il pentimento, il cuore contrito, la conversione, no? E una annotazione che può servirci di riferimento è che l'immagine che sottosta a tutto il Salmo 51, che tipicamente è un salmo penitenziale, l'immagine è di tipo nuziale. Come mai? Quando l'uomo chiede perdono al Signore e incontra l'amore misericordioso, quindi il perdono del Signore, avviene come in un rapporto nuziale. Non è che si riprende semplicemente quello di prima, come se il peccato non fosse, non me lo ricordo più, fosse messo da parte. Invece, ogni volta che il peccato è confessato, è come se si rinnova l'alleanza, cioè si rinnova questa offerta di Dio del suo amore per noi, no? E penso che l'espressione più caratteristica che descrive questo evento del cuore è quello che noi troviamo nel profeta Isaia al capitolo 62. È citato diverse volte, proprio meno nella tradizione antica, proprio in rapporto al Salmo penitenziale, al Salmo 51 e a tutto quello che comporta questo mistero, no, del pentimento, dell'avere il cuore contrito. Allora, i versetti, il capitolo 62 comincia così: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. È un'attesa dello splendore dell'amore di misericordia, dell'amore misericordioso di Dio per il suo popolo. Poi viene descritto, tutte le genti noteranno questo, e poi riferito al popolo che gode di questa nuova accoglienza da parte di Dio, sarai una magnifica corona nella mano del Signore. Cioè, il ritorno del popolo è la gloria di Dio, perché è l'esaltazione del suo amore di misericordia. E poi c'è la definizione, sarebbe il capitolo 62, versetto 4, che è il versetto che, più ci conviene, no? in questa riflessione. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Dovreste meditare tante volte su questo versetto. Allora, le immagini non sono più consentanee alla nostra, fantasia, nel senso che sono legate al popolo, alla terra, no? E per noi non ha molto significato questo. Ma quello che questa immagine vuol far passare riguarda ogni rapporto tra un'anima e il Signore. Riguarda ogni persona, ogni uomo che, chiedendo perdono dei suoi peccati al Signore, trova questo splendore di amore e di misericordia di Dio. Quando dicevo stamattina abbi pietà di me, no? Non è risparmiami, non darmi il castigo che mi merito, no? ma è entrare in questo, sarai chiamata mia gioia, cioè quando l'uomo torna è la gioia di Dio. Pensate a tutte le parabole, quando per esempio quello della pecorella che si perde, no? La donna che trova la dracma, no? La parabola finisce con va dagli amici e fa festa, no? Cioè deve comunicare questa festa. Questo comunicare la festa è partecipare, direi, del mondo angelico, no? È quello di partecipare alla gioia di Dio. L'unica gioia di Dio siamo noi. Allora, quando l'uomo torna e può sperimentare, no, questo, chiamiamolo questo dono, no, questa offerta dell'amore, dell'amore di Dio, no, misericordioso per noi, questo è ciò che fa la gioia sua, ma anche nostra. E quando si dice, no, la tua terra sarà chiamata sposata, la versione antica dei 70 in greco dovrebbe tradurre non tanto sposata, ma sarebbe dolcemente abitata. È uno stare, ma uno stare con dolcezza, no? Allora, è ciò che il cuore prova quando, dopo aver ammesso il suo peccato con sincerità, si ritrova come Davide, no? Che Dio non lo respinge, ma Dio l'accoglie. Questo essere accolto costituisce questo essere dolcemente abitati, vale a dire ritorniamo a godere della presenza del Signore. Questo fatto non è un fatto, diciamo, mentale, teorico, una cosa da capire, ma è proprio una cosa da vivere. Per capire questo, noi stiamo commentando il rito delle ceneri, in fondo. Allora, provate a riflettere su questo punto. Inizia la Quaresima, come dire, si invita alla penitenza, il colore è viola, tutto induce a una specie di severità. L'annuncio del Vangelo qual è? Non tenete una cena, se fate digiuno, profumatevi la testa, prendete un'aria allegra, fate in modo che nessuno si accorga di questo. Cioè il contrasto è la pratica è severa, il clima è non tanto gioviale o gioioso, ma il clima è leggero, ma leggero non leggero perché uno è leggero, leggero nel senso che è lieve, il che significa che nessuno quando fa penitenza deve sentire che la fa. Se tu senti che fai penitenza, sei già fuori, cioè sei già nel teatro, cioè non godi di questa levità, ecco, forse il termine più preciso, no? Non so se voi avete mai letto Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere, l'insostenibile leggerezza dell'essere. E questa levità non è, ripeto, un fatto da capire, però è un fatto da vivere. Se collegati a questo, molte cose che avvengono nella vita quotidiana assumono un'altra prospettiva. Faccio il solito esempio, no? Io mi arrabbio perché il fratello si è comportato male e io faccio presente, no? Credo di fare una cosa buona, mi impegno a farlo, perché alcune volte bisogna anche impegnarsi a far presente alla sorella, no? O al fratello, no? Però se noi ci fermiamo a questo non perdiamo questa levità, ma in realtà cosa perdiamo? Perdiamo il gusto della presenza del Signore. perdiamo il gusto di essere dolcemente abitati. Ma se si perde questo, si perde lo scopo stesso della penitenza. Se la penitenza si fa e non raggiunge lo scopo, mi dite a che pro? Ogni altro scopo è fasullo. Ogni altra, come dire, diciamo così, ogni altra finalità della penitenza resta fasulla. E così la liturgia, no, che esteriormente si presenta seriosa, pensate a tutta l'impalcatura della liturgia quaresimale, no? Appunto il colore viola, proprio non solo serietà, ma anche la severità di quello che è il cammino quaresimale. Li invito sempre a fare queste opere di penitenza. E invece l'annuncio del Vangelo è: ingannate il mondo, fatevi beffe del mondo, perché quello che avviene a livello interiore è esattamente una gioia. Ma noi viviamo così? Quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta. Mi piace quel disfatta, come quando prima di pace, aria disfatta. Invece quando tu digiuni, profumiti la testa e lavati il volto, cioè fai festa. Fondamentalmente si tratta di vincere l'ipocrisia. C'è tutto il contrasto tra la penitenza che noi vorremmo fare per guadagnarci qualche titolo davanti a Dio e la conversione. La conversione riguarda davvero e solo questo movimento del cuore rispetto alla presenza di Dio. La conversione, e questo è il motivo, è un ritorno a una intimità, a un percepire sempre più intensamente la presenza di quel Dio che ci ha amati, cioè ci ha accolti proprio nel fatto che noi, Signore, abbi pietà di me, sono peccatore, ho fatto male questo, ho fatto male quest'altro, mi sono comportato male, abbi pietà di me. Questo dire, no, con sincerità, abbi pietà di me, è per arrivare a percepire questa presenza del Signore che diventa una presenza accogliente, non solo, ma diventa una presenza dolce per noi. Se davvero facciamo le opere di penitenza come la Chiesa insegna, come i santi insegnano, come la tradizione ci ha trasmesso, noi dovremmo rimparare a giudicare le cose, gli eventi, le sensazioni a partire da questa intimità con Dio. Se noi fossimo capaci di questo, sparirebbe totalmente la scena, sia esteriore, che io faccia qualcosa per farmi vedere, sia interiore, io faccio qualcosa per ottenere qualcos'altro. Sapete che noi tutti abbiamo una specie di telecamera nascosta, anche nel buio la telecamera funziona, e questa telecamera è puntata da noi su noi stessi. Se non sparisce questa telecamera, non si può pregare. Quando c'è questa telecamera, la preghiera è solo una pura pratica esteriore, non riguarda mai il cuore. In termini amorosi sarebbe fare un gesto d'amore, fare l'amore senza mai godere intimità, cioè diventa una pura un puro fatto materiale. Ma a voi sembra facile riuscire ad avere o a vivere intimità? Non è così scontato. Provate a vedere, per esempio, della serie dei pensieri che voi potete notare in una giornata, rispetto a tutti gli eventi che capitano, quando i vostri pensieri parlano della vostra intimità. Provate a vedere, pressoché mai. I pensieri sono sempre favorevoli alla scena. Io quando metto un giudizio ho già stabilito la scena come osservazione e la scena ha sempre qualcosa di esteriore. Ricordate, proprio in questa stessa giornata, no, liturgica del mercoledì delle ceneri, quando si riferisce, no, per esempio della preghiera, si dice: entra nella tua camera, chiudi la porta e quello che vede il Padre tuo nel segreto, quello vale, no? Cos'è questa, diciamo, camera segreta? È sempre il nostro cuore, no? Ma perché il Padre vede nel segreto? Il Padre è nel segreto, perché? L'allusione è dove non c'è più scena, dove non interessa più la scena, dove non c'è più teatro. Teatro vorrebbe dire qualcosa che si può vedere dall'esterno, no? Qualcosa che si può vedere svolgersi davanti a noi. Invece tutto avviene nel più profondo del cuore. Cioè tutto avviene nell'intimità con Dio. Ed è a questo livello che la penitenza, per essere feconda, deve portare questa levità, cioè questa gioia. Come dice il versetto del profeta Isaia e come questi passi, no, che vengono proclamati nel periodo quaresimale rivelano. Nessuno si deve accorgere di, vuol dire, tutto avviene per la conversione del cuore. Quando i nostri impegni non si traducono in questo accesso al segreto del cuore, vuol dire che noi abbiamo fatto un'opera vana. La vanità è stabilita in termini di mondanità. E farò vedere domani, no, che questo principio di mondanità è il contesto dei suggerimenti segreti del diavolo. Noi neanche ci accorgiamo, ma quando agiscono questi suggerimenti segreti sono sempre nei termini di una mondanità e il mondo è affidato al potere del diavolo. Poi bisogna intendersi, no? Ma domani cercherò di illustrare questo. Allora, la cosa è veramente importante, no? Dio non chiede a noi questo o quello, ma chiede che qualsiasi cosa noi facciamo, la possiamo fare dentro un'intimità. Dio non chiede, non so, un'azione specifica, un livello specifico, una qualità specifica. Dio chiede che il nostro cuore sia sincero. Sincerità e intimità vanno di pari passo. Ora, questa intimità è collegata esclusivamente al fatto che l'amore accogliente e misericordioso del Signore arriva a noi che stiamo confessando il nostro peccato. Cioè, questa dimensione dell'amore di Dio diventa per noi un'esperienza vera proprio quando noi riconosciamo la nostra realtà vera, che è quella di essere peccatori. Questo è il motivo per cui, no, davanti a Dio, per esempio, un'azione o un moto di disprezzo del fratello è molto più, diciamo così, chiamiamolo pesante, no? Rispetto alla bontà, non so, di un sacrificio che noi possiamo fare. Cioè noi possiamo offrire a Dio chissà quale sacrificio o chissà quale offerta. Scompare davanti a un gesto, una parola, un moto di disprezzo del fratello. Perché? Perché quando noi accediamo a questo contesto di disprezzo, noi siamo nella scena, non c'è più intimità. Noi siamo usciti dalla stanza segreta. E una volta usciti, noi, diciamo così, prendiamo il clima del mondo. E il clima del mondo non ci permette di fare esperienza, no? Di vivere, no? Questa offerta dell'amore misericordioso di Dio. Si può riflettere in parecchi modi, no? Sul fatto di questa ipocrisia, no? Famoso, ma cosa cerchi di togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello? Se hai una trave, ma lui non sembra proprio avere una trave, anzi, dice, ma quello che l'ha disgraziato quello lì. Allora, no. Ma l'espressione del Vangelo non vale sempre, Dice, ma come ti permetti tu di voler togliere la pagliuzza e tu porti la trave? Noi immaginiamo che pagliuzza e trave corrispondono, una cosa grossa, no? Cioè, se dico a te, non so, io non rispondere male, e però intanto te lo dico male, non mi accorgo che io sono già occupato da qualcosa, diciamo, di cattivo. Per esempio, una cosa che ho notato io, quando ognuno di noi vuole avere un potere sull'altro, no? O comunque vuole esercitare una specie di, sapete, quando ognuno non tollera che gli si tolga importanza, quando ognuno di noi non reagisce sempre male davanti non tanto a un'accusa verso di noi, ma a un'accusa detta davanti ad altri, in modo da perdere un po', no? La nostra onorabilità verso gli altri. La cosa che ho notato è che quando noi vogliamo vivere, vogliamo tenere una forma di prestigio, o meglio di potere, vuol dire che noi siamo già sottoposti a un altro potere. Chi esercita un potere sta rivelando che lui è già sottoposto a un potere. Chi si serve di un altro per ottenere qualche vantaggio, vuol dire che c'è un altro che si serve di lui. Questo altro è sempre il diavolo. Allora, l'ipocrisia viene fuori proprio quando noi, non vedendo questa realtà, crediamo di, tra virgolette, correggere gli altri. L'elemento che suggerisce meglio la corrispondenza dell'azione esteriore con la conversione interiore del cuore, secondo voi, qual è? Dai racconti del Vangelo è la gioia, ma non gioia nel senso di ridere, è la gioia nel senso della levità, non seriosità, con cui si compiono le buone opere, lontani da quel dannato senso di importanza che ci corrompe. Quando la Chiesa, mentre invita a fare opere di penitenza, invita seriamente e sottolinea contemporaneamente che il clima in cui queste opere devono essere fatte deve essere di levità, è il modo più autentico per sottolineare che le opere di penitenza servono solo ed esclusivamente in funzione della conversione del cuore e non di altro. E la conversione del cuore non consiste in altro se non nella capacità di fare incontro con Dio e poi anche incontro con il prossimo e io aggiungo anche incontro con noi stessi, cioè imparare ad accompagnare il nostro cuore. Diverse volte noi troviamo nelle scritture, ma anche nella liturgia, anche mi sembra stamattina, mi pare, o, no, o ieri, nel brano della lettura di San Paolo, che la Chiesa è un mistero di riconciliazione, no? Noi siamo chiamati a questo mistero di riconciliazione. Riferito a ciascun cuore, a ciascuno di noi, cosa comporta questo? Comporta che tutto il nostro agire o è in funzione di favorire questo mistero di riconciliazione di Dio con l'uomo, nel senso che il desiderio supremo di Dio è quello di ritrovare i suoi figli e che i suoi figli siano la sua gioia. Ecco, ciascuno di noi è chiamato nella sua vita, così com'è, senza cambiare niente, così com'è, è chiamato a favorire questa dinamica di riconciliazione. Allora, qui capite, non è importante fare questo o quell'altra cosa, ma è importante che qualsiasi cosa faccia, la faccia in questo spirito. Qualsiasi cosa pensi, sia pensata in questo spirito. Qualsiasi cosa senta, sia sentito in questo spirito, perché questa è la dinamica di Dio in atto nella storia. E da questo punto di vista posso aggiungere questo: capite che è l'unica possibilità per noi di diventare uomini e donne spirituali, perché l'attività dello spirito è quello di rendere efficace, vivace, reale, condiviso questo mistero di riconciliazione. Appena io mi sottraggo a questa dinamica, a questo movimento, io mi sottraggo alla spiritualizzazione, cioè torno a una mondanizzazione. Questo processo è continuamente in atto. Non dobbiamo aspettare di chissà cosa fare, chissà che preghiera scoprire, oppure chissà cosa devo sentire. No, no. Quello che ci riguarda è di vivere in tutte le circostanze della giornata, esteriori e interiori, quindi non solo nell'agire ma anche nel pensare, non solo nel dire ma anche nel sentire, e direi ancora di più, non solo nel sentire ma anche in quella dimensione affettiva che riguarda la qualità con cui noi percepiamo le cose, percepiamo i rapporti, percepiamo i pensieri degli altri, no? Cioè tutto sia vissuto dentro questo mistero di riconciliazione, tutto sia vissuto senza scena, senza teatro, a partire da questa intimità che si raggiunge solo dicendo: Signore, io sono peccatore, mi accogli, pietà di me, come ho spiegato, no? Pietà di me. La riprova che questo non è un sentimentalismo, che questo non è, come dire, una specie di immaginazione a nostro uso e consumo, avviene sempre quando c'è, diciamo, chiamiamolo, quando due sono nell'altro, come si dice? Quando c'è scontro, no? Oppure quando c'è contrasto, quando c'è contrasto con un'altra persona. Quando c'è contrasto, se io scelgo me per vincere, io rifiuto questa dimensione. Se quando c'è contrasto io scelgo questo movimento, allora io, diciamo così, do testimonianza che il mio cuore segue questa, questo dono, questa offerta di Dio a me, e io veramente mi sento peccatore. Chi si sente peccatore non può vantare diritti su niente e su nessuno, ma per noi è così difficile. Penso che, non so se qualcuno di voi compie la pratica delle 9 volte al giorno di dire la preghiera di Sant'Efrem. Nessuno. Una volta solo. Vabbè. Nella tradizione bizantina si dice, no, che la preghiera deve essere recitata 9 volte al giorno. E la preghiera è quella che conoscete. Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. Io riporto sempre questa preghiera a riprova del fatto che quando noi chiediamo la carità non siamo ancora nella condizione di viverla secondo Dio. Per essere sicuri di vivere la carità, che è il dono supremo di Dio per noi, e quindi è la testimonianza suprema che noi possiamo dare al mondo, per essere sicuri di poterla fare, quindi di poterla vivere secondo Dio, bisogna aggiungere quello che dice questa preghiera. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Il valore sta nel fatto che la preghiera non chiede la carità come tale, chiede le condizioni per non perdere mai la carità. E le condizioni per non perdere mai la carità verso i fratelli sono quelle di riconoscere i propri peccati, quindi riconoscersi peccatore e non giudicare mai nessuno. Ma soprattutto è importante la motivazione, perché tu sei benedetto nei secoli. Il che significa che se io non riconosco i miei peccati e giudico il mio fratello, io non partecipo alla benedizione di Dio, che è Padre misericordioso. E se non partecipo a questa benedizione, mi dite come posso o come potrò essere gradito davanti a Dio? Se il nostro cuore davvero vuole poter benedire Dio, non lo può fare se non a partire dal fatto che lui è peccatore e non giudica nessuno. Perché su tutto sovrasta, grandeggia, no? Campeggia l'amore misericordioso di Dio per tutti. Se il nostro cuore vive questo, allora ogni opera che fate ha un valore penitenziale e non vi accorgete neanche di farla di fare uno sforzo, perché il cuore è attirato da questa cosa estremamente positiva. Noi ci, diciamo così, forse come diceva San Francesco, noi leggiamo le vite dei santi, poi diciamo che bello questo, che bello quell'altro, ma è come se ci mettessimo addosso le penne degli altri, no? Non è che mettendosi addosso le penne degli altri noi diventiamo, che so io, un pavone, cioè siamo ancora più stupidi. Allora, l'unico modo per poter vivere la carità è esattamente vivere questa condizione, e questa non richiede né studi particolari né qualità particolari, non richiede di raggiungere nessun livello, ne richiede solo la sincerità del cuore, che spesso è quella che ci manca. Se voi doveste tratteggiare le grandezze che la carità può realizzare, qualcuno potrebbe dire: ma io figli non ci arrivo, io non posso immaginare di arrivare fin lì, non diciamo fesserie. Invece di dire: io sono peccatore e non giudico nessuno, non lo facciamo, cioè nessuno lo fa, ma tutti lo possiamo fare, non richiede nessuna condizione previa, richiede solo la sincerità del cuore. E questa sincerità è quella che il Signore cerca. La sincerità è in funzione di vivere un'intimità di incontro. Senza sincerità non c'è intimità, ma senza intimità non c'è neanche calore, non c'è neanche dolcezza, no? Non c'è neanche gusto. E voi sapete che nella vita, a furia di non gustare mai niente, si diventa incapaci perfino di gustare. E sarebbe, io la chiamo così, sarebbe la beffa suprema della vita, essere partiti con un desiderio di incontrare il Signore, quindi viviamo una vita che dovrebbe portarci all'incontro con il Signore, e arrivare a essere assolutamente incapaci di godere qualsiasi cosa che riguarda un incontro. Ma ha senso? Ma non ha alcun senso. Però è facile cadere in questo. Allora, per evitare questo, i padri antichi dicevano: ogni giorno che recitiamo il Padre Nostro è perché ogni giorno pecchiamo, e ogni giorno va chiesta questa esperienza, no? Allora, quel ogni giorno vuol dire è la condizione abituale in cui noi dobbiamo collocarci per poter godere dei doni di Dio. E nel corpo c'è l'espressione di Cipriano, che è forse quello che scrive forse uno dei commenti più classici, no, alla preghiera del Padre Nostro, e si domanda perché, no, o meglio, più che perché, qual è la ragione per cui noi invochiamo sempre, no, questo dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi il nostro, sempre lo chiediamo, no? E poi si domanda: ma la ragione di fondo, quello che non è espresso ma funziona, cioè è proprio valido, qual è? E sapete cosa risponde? Non so se vi ricordate, voi l'avete letto il commento, no? E risponde: la prima motivazione che sta dietro questo invito di Gesù è poter avere la coscienza di essere peccatori. Vuol dire che non è così scontato per noi. È come se noi non intuissimo che la grazia di Dio arriva da quella porta, entra per quella porta, e noi invece la cerchiamo altrove. Ma cercandola altrove non si trova, e quindi il cuore non resta mai pieno, E se il cuore non è pieno, non può godere. Se non gode, prima o dopo resta frustrato, resta svuotato. Allora l'invito, e come dice questa preghiera, no, è avere il cuore contrito, avere il cuore pentito, avere la coscienza che prima di giudicare qualsiasi, noi dovremmo giudicare noi stessi, cioè di dire io sono peccatore. Questo non è che vuol dire che noi non dobbiamo esercitare responsabilità o giudizio, no, ma che il primo giudizio, la prima, diciamo, autocoscienza che noi dobbiamo avere non è quella delle nostre qualità, ma è quella delle nostre mancanze. Perché è soltanto questa che apre la porta all'amore misericordioso di Dio. Quindi, questo amore, se vogliamo gustarlo, lo possiamo gustare proprio perché è misericordioso. Se noi accediamo al fatto che è un amore e noi lo meritiamo, diciamo tra virgolette, non lo meritiamo, non gusteremo niente. Un po' quello che per me fa proprio problema, no? Ma perché per noi così facilmente scadiamo nel fatto che noi ho sbagliato, mi pento, mi sono pentito, adesso funziono. E se funziono, allora le cose da fare sono queste, io le faccio e il Signore mi deve concedere. Più o meno ci muoviamo sempre così. Vuol dire che siamo sempre in superficie. È come se non scendiamo mai nel fondo. Voi non avete mai provato a fare la confessione quotidiana, non la confessione sacramentale, ma la confessione quotidiana dei pensieri? Penso di no. È un'antica pratica, no? Cioè, quando si accede a questa, a poter, diciamo, registrare tutti i pensieri che noi abbiamo, allora prima ce n'è migliaia, poi diventano di meno, poi più o meno sono sempre attorno a dei fasci, poi sembra che sono sempre gli stessi, poi sembra che non abbiamo pensieri, e uno dice vabbè, non serve a niente, tutta fatica sprecata. Se invece tu continui, a un certo punto si spacca una specie di coltre, no? E incominci a sentire il pullulare dei pensieri, cosa che prima si aveva perfino il timore di immaginare che ci fossero pensieri così. Ma quando si accede a quello, e tu vedi proprio di che cosa noi siamo impastati, è il momento della salvezza, perché è lì che la preghiera diventa preghiera autentica. È lì che la preghiera si fa davvero preghiera di invocazione. È lì che davvero si incontra l'aiuto del Signore, cioè questo amore misericordioso che ci accoglie senza timori. Noi a volte sembriamo buoni, perché abbiamo paura di notare quello che davvero siamo. Abbiamo così paura che non lo vediamo neanche più. Ma a furia di fare così, no, non incontriamo nessuno, neanche noi stessi. Perdiamo perfino noi stessi. Se potete, non scadete, figli. Questo invito, no, alla penitenza, lo ripeto, non sempre così serioso, ma è abbinato al fatto di farlo in un clima di levità, è essenziale per stare in quella intimità. E di per sé la cosa più preziosa che noi desideriamo in un amore è proprio l'intimità. È quello che a volte anch'io mi domando, ma perché la perdiamo così facilmente? Cioè, perché così facilmente noi siamo tanto dispersi, no? Da neanche più saper percepire la cosa, da neanche più intuire per dove si passa per ottenere questo. E allora occorre ritornare all'insegnamento di Gesù. E se permettete, ritorno ancora a quell'immagine, e così concludo, a quell'immagine che vi avevo segnalato, no? Già stamattina, con ecco l'uomo, che per noi è piuttosto, cioè, come dire, guardare quell'immagine dà un certo disagio, perché è chiaro che l'espressione è usata in tono sarcastico, ma il Vangelo di Giovanni, che è ricco di queste, diciamo, intuizioni profonde, Pilato lo dice in modo sarcastico, ma la frase è profondamente vera, perché è lui davvero l'uomo vero. Allora c'è un bellissimo commento di Leone Magno, che dice così: assunse la forma di servo senza la sozzura del peccato, innalzando le realtà umane, non sminuendo quelle divine, poiché quello svuotamento al quale l'invisibile offrì se stesso visibile fu un inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. Fu un inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. Tenete questa immagine per accompagnarvi in tutti i contrasti con i fratelli e le sorelle. Fu un inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. Perché proprio quell'uomo parla dell'amore misericordioso del Signore, che vince il nostro peccato e ci riapre alla vita che da Lui proviene. Scoprire la verità di quell'uomo, ecco l'uomo, ma lì, scoprire la verità è riscoprire la verità profonda di noi stessi. Noi siamo strutturati su quella verità, che noi abbiamo pressoché totalmente dimenticato. La penitenza serve a liberarci dai lacci mortiferi della illusione e della prevaricazione, per arrivare alla verità di quella intimità. Avere questo coraggio vale più di tutte le opere che fate. E il Signore vi renda coraggiose. Basta. Domani riprendiamo.